Il radiogiornale.
E buongiorno da Gino Ceschina. Non c'è tempo da perdere. Dopo soli 50 giorni il nuovo consigliere federale Martin Pfister fa la sua prima apparizione pubblica e comunica le sue priorità. La principale: rafforzare la capacità di difesa dell'esercito. In Svizzera quasi ogni giorno un minore viene ricoverato in ospedale per maltrattamenti. In tutto le vittime sono state più di 2.000, 4 i morti, tutti bebè. Gran parte degli abusi avvengono in famiglia. È sostanzialmente stabile il traffico ai valichi tra Ticino e Italia, presentati i dati nell'ambito del frontalierato, praticamente nullo il carpooling, 11 persone ogni 10 auto. In Germania si è chiuso il principale processo legato allo scandalo Dieselgate, 4 ex manager di Volkswagen condannati per truffa per i dati falsificati sulle emissioni. In Ucraina proseguono a suon di record gli attacchi di droni russi, mai così tanti come la scorsa notte, 355, e iniziano a preoccupare le capacità difensive di Kiev. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump attacca Putin e dopo un colloquio con von der Leyen dà all'Unione Europea un mese in più per trattare sui dazi. Infine Sebastian Kurz, l'ex cancelliere austriaco, vince il ricorso scagionato dall'accusa di falsa testimonianza, uno degli scandali che ne avevano decretato la sparizione dalla scena politica. A 50 giorni dalla sua entrata in funzione, dunque, il nuovo capo del Dipartimento della Difesa, Martin Pfister, ha illustrato le sue priorità in quanto a politica di sicurezza per la Svizzera. 3 i campi d'azione in cui intende lavorare: strategia, difesa in senso stretto e fiducia nel Dipartimento stesso.
Zum einen haben wir in der aktuellen Sicherheitslage keine Zeit für langes Schweigen.
Avete sentito, non vuole perdere tempo, quindi Pfister, che ha incontrato la stampa sulla piazza d'armi di Buhr nel Canton Giura. L'inviato è Giampaolo Driussi.
Non ha voluto aspettare i classici 100 giorni per la sua prima vera e propria conferenza stampa, Martin Pfister, per il quale la situazione geopolitica attuale e quindi la politica di sicurezza che ne deriva non lasciano spazio a lunghi silenzi. A poche settimane dalla sua entrata in funzione, il neoconsigliere federale ritiene di aver trovato in governo un clima di collaborazione e collegialità e in seno al suo dipartimento un team motivato. È però sul futuro, in parte già presente, che Pfister si è concentrato nell'incontrare i giornalisti sulla piazza d'armi di Buhr al confine con la Francia. La Svizzera ha bisogno di sviluppare la sua strategia di sicurezza ed essere capace di difendersi, ha affermato.
Eine verteidigungsfähige Armee ist kein Relikt vergangener Zeiten.
Un esercito capace di difendersi non è un relitto dei tempi passati, ma una necessità per la protezione delle società moderne come la nostra. Non protegge soltanto il territorio, ma anche i valori della Svizzera, le nostre istituzioni e la nostra democrazia.
Und unsere Demokratie.
Secondo Pfister occorre riorganizzare l'esercito affinché sia già pronto in caso di minacce, ovviamente acquistare nuovi sistemi d'arma, ma anche collaborare con l'estero, Europa e NATO, salvaguardando la neutralità, e questo per rafforzare l'interoperabilità, capacità che si raggiunge solo nel tempo. Pfister si dice cosciente delle differenti aspettative della politica, affermando però anche di essere rimasto sorpreso dal consenso comune e trasversale sulla necessità che qualcosa vada comunque fatto e in fretta. Insomma, da qui bisogna partire. Le priorità esposte non riguardano però solo l'esercito. C'è intanto una fiducia da ricostruire nei confronti del Dipartimento della Difesa, nuovi progetti per la protezione della popolazione da avviare con i cantoni e una trasformazione dei servizi di intelligence da portare a compimento. Non è poco, non è facile, non c'è molto tempo. Martin Pfister ha però aggiunto: sono molto motivato, mi impegnerò al 100% per la causa del mio paese.
Cambiamo tema, ma restiamo in Svizzera. Dopo il forte aumento di 2 anni fa, lo scorso anno, si è stabilizzato il numero di bambini ospedalizzati per maltrattamenti presunti o confermati. Un numero che sfiora comunque i 6 ricoveri al giorno, 4 invece i bambini deceduti. Il 70% delle violenze avvengono a livello familiare. Da Berna, Alessio Veronelli.
Dopo l'impennata dell'11% dei casi di maltrattamenti su bambini e adolescenti del 2023, la situazione si è lo scorso anno stabilizzata, fa sapere la Fondazione per la Protezione dell'Infanzia, che riporta 2.084 casi presunti o confermati, pochi meno rispetto a due anni fa. Quattro invece i bambini deceduti a causa di maltrattamenti, tre nel primo anno d'età per violenze fisiche, l'altro nel secondo per grave negligenza. Più nel dettaglio dei 2.084 casi registrati, 705 confermati sono relativi a violenze fisiche, 153 in più rispetto all'anno precedente. Non chiare però al momento le cause di questo importante aumento, così come quelle della diminuzione dei maltrattamenti psichici, 437 casi confermati, 229 in meno. Più del 40% delle violenze riguarda bambini sotto i 6 anni, il 20% neonati o poco più, e nel 70% del totale dei casi si tratta di violenze perpetrate in ambito familiare. Poca differenza di genere poi fra le vittime. Il 47,5% dei casi riguardava bambini e ragazzi, il 52,5% bambine e ragazze, con i maschi che restano più soggetti a violenza fisica, le femmine ad abuso psicologico, ma anche percentualmente più colpite da violenze sessuali. Se la formazione di specialisti resta una priorità, a livello politico un importante passo avanti è stato però compiuto durante la recente sessione speciale con l'approvazione da parte del Consiglio nazionale di una modifica del codice civile che rende inammissibili metodi educativi violenti, un progetto di legge che deve essere sottoposto al Consiglio degli Stati.
Continua a crescere il numero dei lavoratori in Svizzera. Nel primo trimestre gli impieghi si sono attestati a 5,5 milioni con una progressione dello 0,6% su base annua. Concretamente in un anno si sono contati 31.500 posti di lavoro supplementari per un totale di 4,3 milioni di impieghi a tempo pieno. A renderlo noto è l'Ufficio Federale di Statistica nel suo barometro dell'impiego del primo trimestre. In Ticino il Dipartimento del Territorio ha presentato i dati relativi all'inchiesta sulla mobilità transfrontaliera condotta nel 2024. Si tratta di cifre che sostanzialmente non si discostano dal passato, ma che nel contempo sanciscono il fallimento del carpooling, ovvero la condivisione dell'auto, e il costante abbandono del lavoro da casa, ci dice di più Marcello Ierace.
I numeri lasciano poco spazio ai dubbi. Tutti gli sforzi fatti in questi anni per promuovere il carpooling non hanno di fatto prodotto nessun risultato di rilievo. Nel 2024, infatti, il grado di occupazione delle auto che hanno attraversato i principali valichi ticinesi era di 1,29 persone per veicolo, un dato che scende e di molto se si considerano esclusivamente i lavoratori frontalieri. Ce lo conferma Fabian Fenaroli della sezione della mobilità del Canton Ticino.
Se guardiamo il grado di occupazione dei veicoli dei frontalieri, questo perfino ancora più basso, si assesta attualmente all'1.11 persone per automobili. Quindi la maggior parte dei veicoli è occupata da una sola persona. Un pochettino di più quando si tratta, per esempio, di persone che si spostano per formazione. In quel caso lì il grado di occupazione si alza a 1.37. Questo probabilmente perché magari le regioni devono mettersi d'accordo per riuscire anche a fare lo spostamento e andare a studiare presso le scuole.
Ma quali sono i motivi di questo fallimento?
La gente è ben cosciente che esistono varie possibilità, tuttavia il fattore comodità e l'impossibilità di avere a disposizione altri metodi va a frenare un pochettino l'utilizzo di altri mezzi.
E quindi cosa resta da fare?
Ci sono diverse leve su cui possiamo agire, ovviamente sempre in collaborazione anche con la parte italiana. Cerchiamo di trovare delle soluzioni sul lungo termine anche. Senz'altro dovremo attivarci e ingegnarci un attimino per trovare nuove possibilità.
Una di queste potrebbe essere l'incentivare il telelavoro, opzione sfruttata in tempo di Covid, ma che oggi è utilizzata soltanto dal 10% dei lavoratori frontalieri e quasi sempre solo per un giorno a settimana.
Dopo ben 4 anni di dibattimento si è concluso oggi al tribunale di Braunschweig in Germania il più grande processo svoltosi finora nell'ambito dello scandalo attorno alle manipolazioni dei livelli reali delle emissioni inquinanti dei motori diesel del gruppo Volkswagen. 4 ex manager della casa automobilistica di Wolfsburg sono stati condannati per truffa. Sentiamo Walter Raue.
È una tragica ironia della storia che a quasi 10 anni dallo scoppio di uno dei più grandi scandali industriali dell'era moderna, nessun ex componente del consiglio di amministrazione e di sorveglianza dell'azienda interessata sia stato condannato. La sentenza emessa questa mattina dal tribunale di Braunschweig riguarda infatti solo 4 ex manager della Volkswagen. L'ex responsabile per lo sviluppo dei motori a gasolio è stato condannato a 4 anni e mezzo di reclusione, l'ex responsabile del settore elettrotecnico a 2 anni e 7 mesi, mentre altri 2 manager hanno ottenuto una sospensione condizionale della pena. Tutti e 4 gli imputati sono stati giudicati colpevoli di truffa aggravata nell'ambito del cosiddetto Dieselgate, lo scandalo attorno ad un software installato illegalmente su milioni di vetture diesel del gruppo Volkswagen è in grado di manipolare i livelli reali delle emissioni di gas inquinanti dei motori. Lo scandalo venne alla luce nel 2015 solo grazie ad un'inchiesta avviata a suo tempo dalle autorità degli Stati Uniti, che scoprirono che le vetture a gasolio del gruppo Volkswagen rispettavano i limiti massimi prescritti per le emissioni solo nel corso dei test in officina, non però nell'uso comune per strada. La truffa fece piombare il colosso automobilistico tedesco in una profonda crisi, non solo d'immagine, ma anche finanziaria. Contro il gruppo Volkswagen vennero avviate innumerevoli cause legali e richieste di risarcimenti, il cui ammontare viene stimato intorno ai 30 miliardi di euro. Il processo contro l'ex amministratore delegato della Volkswagen Martin Winterkorn è stato sospeso l'anno scorso per motivi di salute.
Nuovo record di attacchi in Ucraina. Droni e missili hanno colpito in tutto il paese per la 3ª notte consecutiva. Si è trattato dell'attacco più grande per numero di droni kamikaze coinvolti dall'inizio dell'invasione su larga scala, e le difese ucraine sono sempre più in difficoltà nel proteggere le città. Da Kiev il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
Per la 3ª notte consecutiva, l'Ucraina è stata il centro di un attacco aereo russo senza precedenti. 355 droni, il numero più alto mai registrato, e 9 missili da crociera hanno colpito tutto il paese, concentrandosi sulla capitale Kiev, dove gli allarmi hanno continuato a suonare fino all'alba. Per fortuna, al momento, non si registrano morti o feriti. Ma la situazione potrebbe presto cambiare. Negli ultimi giorni Kiev ha lanciato l'allarme. Se gli attacchi russi continueranno di questo passo, l'Ucraina si troverà presto priva di difese aeree con cui rispondere. Il problema principale per Kiev è la mancanza di missili per il sistema americano Patriot, l'unica difesa efficace contro i missili balistici russi, i più rapidi e difficili da intercettare a disposizione dell'arsenale di Mosca. Proprio ieri il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva avvertito che gli Stati Uniti stanno finendo le loro scorte di Patriot e che in futuro non potranno più fornire questi armamenti all'Ucraina. Nel frattempo, secondo il quotidiano francese Le Monde, gli ucraini avrebbero esaurito anche le munizioni per il sistema SAMP-T, la versione italo-francese e meno potente del Patriot americano. In Russia, invece, la produzione di missili e droni a lungo raggio prosegue senza sosta. Secondo uno studio del centro studi britannico RUSI, Mosca è ormai in grado di produrre 1.400 missili balistici Iskander e 500 missili da crociera ogni anno, una velocità di produzione di un ordine di grandezza superiore a quella di americani ed europei nel produrre missili intercettori. E poi c'è la produzione di droni. Secondo l'intelligence ucraina, le fabbriche russe sono ormai in grado di produrre 100 droni kamikaze al giorno. Significa che presto attacchi con 1.000 droni in una notte potrebbero diventare una realtà, la nuova normalità per gli ucraini di Kiev e delle altre grandi città sotto costante attacco.
E a proposito della guerra in Ucraina, ieri sera si è espresso il presidente statunitense Donald Trump con una dichiarazione particolarmente pungente nei confronti del suo omologo russo Vladimir Putin.
I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time.
Non sono contento di quello che sta facendo Putin, ha detto mentre avete sentito era in aereo, continuando poi sta uccidendo molte persone e non so cosa diavolo gli sia successo. Sono sempre andato d'accordo con lui, ma ha detto Trump sta mandando razzi nelle città e uccidendo persone e questo non mi piace affatto. Donald Trump ieri ha toccato anche un altro argomento
di politica estera, ovvero la questione dei dazi al 50% minacciati per l'Unione Europea. L'ho fatto dopo una telefonata con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Ha chiesto una proroga della data del 1 giugno e ha detto che vuole negoziare seriamente, ha detto Trump. Abbiamo avuto una telefonata molto piacevole e ho accettato di spostare la data al 9 luglio. Dialogo quindi aperto sulla questione dazi dopo la prima vera discussione diretta ieri sera tra la Presidente della Commissione Europea von der Leyen e Donald Trump. Un passo avanti che dà respiro ai mercati almeno fino al 9 luglio. Ci aggiorna da Bruxelles Andrea Ostinelli.
Dunque, Donald Trump ha comunicato ieri in serata la decisione di rinviare l'esecuzione della minaccia di dazi al 50% sui prodotti europei, agitata soltanto 2 giorni prima, indicando come data d'inizio il 1 di giugno. Anche la Presidente della Commissione europea ha comunicato tramite un post su X il risultato di questa prima telefonata fra i due. La chiamata è stata buona, fa sapere von der Leyen, e l'Europa è pronta ad avanzare rapidamente e con decisione nei colloqui. Per raggiungere un accordo sarà necessario tempo fino al 9 di luglio, ha chiosato la tedesca. Toni ben diversi, in ogni caso, da quelli di venerdì, quando il capo di Stato americano accusava ancora una volta l'Europa di fregare gli Stati Uniti e diceva che i negoziati con l'UE non stavano portando da nessuna parte. Nelle ore seguenti, il commissario al commercio, Maroš Šefčovič, aveva parlato al telefono coi suoi colleghi statunitensi, affermando in un post che la Commissione rimaneva pronta a lavorare in buona fede, che il commercio fra i due blocchi, il principale interscambio a livello mondiale, deve essere guidato dal rispetto reciproco e non dalle minacce. Quali argomenti abbia potuto usare von der Leyen per cambiare l'atteggiamento di Trump non è dato saperlo. Si sa però che per Bruxelles sono linee rosse le richieste di Washington di introdurre un dazio di base del 10% su tutte le importazioni, di fare concessioni sull'IVA e sulla tassa sui servizi digitali e di rinunciare alla disciplina europea, in particolare riguardante le big tech, le grandi imprese digitali.
Chiudiamo andando in Austria. Assoluzione in appello per l'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che aveva fatto ricorso contro la precedente condanna a 8 mesi di prigione con la condizionale per falsa testimonianza davanti a una commissione parlamentare. Poco fa i giudici di appello hanno ribaltato la sentenza scagionando l'ex leader austriaco. Ci aggiorna da Vienna Susanna Bastaroli.
L'ex enfant prodige della politica austriaca era stato condannato di aver mentito a una commissione parlamentare su scandali di corruzione e di aver influenzato decisioni per l'assegnazione di posti chiavi in una holding statale. Cosa succede ora? I problemi con la giustizia, prima di tutto, non sono finiti. Kurz tuttora è coinvolto in almeno un altro processo per corruzione. Ma allo stesso tempo la sentenza rafforza le voci su un possibile comeback politico di Kurz, che dopo le accuse contro di lui nel 2021 si era ritirato dal suo partito conservatore ÖVP e dalla politica. Infatti l'ex cancelliere è stato uno dei più controversi, ma anche uno dei più popolari politici in Austria negli ultimi decenni. Sono tanti che sperano ritorni a guidare il partito conservatore ÖVP, che dopo la caduta di Kurz ha perso tantissimi voti. Altri invece speculano che Kurz potrebbe ritornare e fondare un suo movimento politico. Kurz intanto è ritornato a Vienna, dove poche settimane fa ha inaugurato il suo startup Dream, che si occupa di cyber security. Negli ultimi anni ha lavorato per varie imprese in giro per il mondo, fra l'altro a Silicon Valley per l'impresa Palantir del tedesco Peter Thiel, miliardario, esponente dell'ultradestra e amico di Elon Musk. Kurz dice di non voler tornare in politica, per ora.
E con questo chiudiamo. Buona giornata.